quando è il metodo, eccetera, eccetera. Seppure credo che molti, appunto, sono già un po' degli abitué dell'Alexio, quindi sanno come un po' si muove questa esperienza. Grazie. Allora, l'idea di quest'anno era quella di vedete che il titolo non è I Santi ma Itinerari di Santità. Non è casuale la scelta, buonasera, la scelta di questo piccolo cambiamento di nome, Itinerari di Santità, non è casuale. L'idea sarebbe quella di usare la santità non come un'immaginetta, no? Cioè in cui abbiamo queste devozioni, ma come un percorso. Per questo motivo anche ho cercato di dare dei titoli che un minimo sono come dei segnali, insomma, indicano di che territorio, di che pezzo di strada si tratta. Insieme nella scelta dei santi ho avuto due criteri. Uno è il mio solito criterio che ormai conoscete tutti, cioè quelli che piacevano a me, il famoso criterio soggettivo. E il secondo criterio invece, ho scelto delle figure di santi molto comuni, cioè santi molto conosciuti, di cui più o meno tutti sappiamo o che più o meno tutti festeggiamo perché c'è uno zio, un cugino, un nipote che porta quel nome, no? Perché mi sembrava che ancora una volta, come sempre, l'idea dei nostri incontri fosse quella di andare a recuperare il patrimonio più quotidiano che abbiamo a disposizione, no? Le cose normali, le meno strane, no? Uno poteva anche scegliere 8 santi stranissimi, molto simpatici. Ci sono alcuni santi che a me sono molto simpatici, ma detto ciò, insomma, poi magari non gli capitava mai più l'occasione di occuparsi, no? Invece l'idea sarebbe che la prossima volta che faremo gli auguri a qualcuno per San Francesco, forse ci verrà anche in mente, no? La riflessione che avremo fatto insieme. Dei santi classici, di quelli festeggiati eccetera, mancano solo San Giuseppe e Sant'Antonio da Padova, poi gli altri ci sono praticamente tutti, e così vorremmo in qualche modo visitarli un po' uno alla volta. Di tutti spiegheremo mano a mano un po' anche la logica con cui sono stati scelti. Avete il programma davanti, avete anche l'indicazione dei testi sulla destra, dei testi di ogni incontro, la data liturgica della festa del santo e poi l'indicazione dei testi. Basta più o meno. Come metodo usiamo un po', manteniamo un po' la cosa che avevamo già cominciato l'anno scorso, cioè quella di accoppiare la riflessione sui testi la riflessione su un'immagine. Non saranno più tutte icone orientali come l'anno scorso nel caso delle feste di Maria, perché non abbiamo tutti i santi in comune con l'Oriente, quindi non di tutti esistono le icone, ma non solo per questo motivo tecnico, anche perché mi piacerebbe riuscire a, come dire, allargare questa idea del vedere, no? E quindi a utilizzare anche immagini o riproduzioni o figure della nostra tradizione occidentale più famose, più conosciute, eccetera, no? Prego, prego. E se qualcuno non ha preso questo, Franca. Così, per cui useremo vari tipi di immagine. Come vedremo, anche in questo ci sono scambi culturali, no? Per cui l'arte orientale influenza quella occidentale, viceversa. Ma insomma, cercheremo sempre di usare questa dimensione del vedere sullo stesso principio su cui l'avevamo introdotta l'anno scorso, cioè l'idea che noi non siamo solo ragionamento, non siamo solo idee, no? Non siamo solo parole e concetti, no? Abbiamo anche degli occhi. Gli occhi nella esperienza di fede hanno una portata enorme. Nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, l'espressione alza gli occhi, alzare gli occhi, alzati gli occhi, voltatosi, guardò, eccetera, è centrale, no? E forse una delle dimensioni che nella nostra esperienza di fede, per una serie di motivi storici, è un po' andata perdendosi, no? Non abbiamo più questa immediata disposizione a guardare, no? Anche il senso dell'estetica, le nostre chiese, eccetera, eccetera, non invitano più molto in questa direzione, no? nei tempi in cui la maggioranza dei cristiani erano analfabeti, i cicli pittorici, la Basilica di Assisi, di cui abbiamo molto sentito parlare in questi giorni, erano chiamati la Bibbia dei poveri, no? Cioè chi non sapeva leggere guardava. Ma forse dovremmo un po' rimparare a guardare e così. Approfitto di questo per fare un piccolo asterisco, una nota su cui pensare. Se qualcuno è interessato, se ne abbiamo voglia, se ci interessa, si potrebbe pensare anche a un piccolo incontro extra, come abbiamo fatto tutti gli anni, un incontro di 2 ore in più, per chi vuole ovviamente, su questo tema del guardare. Cosa vuol dire guardare nella fede, vedere, usare gli occhi nell'esperienza nostra di fede? Perché mi pare che sia un aspetto veramente che da cui non ci facciamo aiutare, non so come dire, no? Che sarebbe uno strumento che ci aiuta e che invece rischiamo di non usare. Ok, quindi per questo ci sono queste figurine che vengono distribuite di volta in volta, su cui faremo anche qualche piccolo ragionamento. Questo come in discorso generale. Dicevo itinerari di santità. L'idea è che i santi ci sono offerti non tanto, come siamo abituati a dire, come modelli, no? Nel senso che loro sarebbero i campioni che hanno battuto dei record e noi ci alleniamo per battere il record, no? Che è un po' un'idea un po' pesante, nel senso che vabbè, io non sono tanto dotato, no? Se il mio obiettivo è di fare i 100 metri in 10 netti, lascio perdere, nel senso che proprio è fuori dalla mia portata, no? Il rischio del pensare ai santi come modelli, come esempi, che è un po' l'idea che abbiamo nell'orecchio, è quello di poi quasi inconsciamente pensare che sì, vabbè, però loro non sa, cioè ci avevano una marcia in più, no? Quindi tutto sommato per noi è un po' più dura, no? Quindi non ci arriveremo mai, no? Tra virgolette. L'idea invece è che la santità ci è offerta nella Chiesa, e tra l'altro per questo si festeggiano i santi nella liturgia. La santità ci è offerta nella Chiesa come itinerario, come indicazione, come segnale, non come modello. Ognuno di noi deve fare la sua strada, non ci sono due strade uguali. Ma è vero che a un bivio il viandante che è passato prima può aver lasciato un segnale per dire: in questa direzione tra un po' c'è una sorgente, no? E uno evita di farsi 3 chilometri in una strada per poi scoprire che si perde nel nulla, tornare indietro e fare un sacco di strade in più, no? Se dobbiamo avere un'immagine nella testa quando pensiamo ai santi, secondo me è meglio se pensiamo a dei segnali che non a dei modelli, a degli esempi. E i segnali servono quando ci sono dei bivi, quando c'è due possibilità o due o più possibilità, no? Cioè i segnali servono nei nodi della nostra esistenza. Il problema per cui molto spesso i santi non ci servono è che molto spesso non ci accorgiamo dei nodi, cioè andiamo talmente dritti guardando per aria che non ci accorgiamo nemmeno che ci sono più possibilità. E dunque, cioè, tiriamo dritti per la nostra strada senza in qualche modo vedere i bivi possibili della nostra vita. Allora, anche in questo senso i santi sono dei segnaloni. La Chiesa una volta all'anno ci fa comunque celebrare San Francesco, perché così dice: scusa, fai un ripassino, ti eri mica trovato in questo bivio mentre ti eri un po' distratto. La Chiesa ce li rioffre tutti gli anni. Perché festeggiare tutti gli anni gli stessi santi? Solo per fare gli auguri d'onomastico? Insomma, un po' poco, no? Ma per questo motivo, per essere dei segnaloni che aiutano noi, non tanto a dire una botta di sensi di colpa in più ogni anno, no? Perché l'anno scorso non ero abbastanza povero e quest'anno sono ancora meno povero, no? E dunque lasciamo perdere, l'anno prossimo farò finta che non sia San Francesco, che così mi risparmio i sensi di colpa. Ma per dirci: attenzione, no? C'erano alcuni, forse in questo anno ci sono stati alcuni bivi, no? E questo segnale, tipo manuale, no? L'avevi visto? C'era stato questo segnale, ti ricordi o non ti ricordi? Forse devi tornare fino a quel bivio per riprendere strada, no? Ecco, questa è un po' la traduzione dell'idea liturgica della celebrazione dei santi. Perché se no non si capirebbe perché non festeggiamo solo il ciclo delle feste del Signore, e per esagerare della Madonna, come prototipo di tutte le possibili umanità che rispondono sì a Dio. Ok? Cioè, se fossero semplicemente esempi, bastano Gesù e Maria, non ne servono altri, no? Il sì di Dio alla storia e il sì della storia a Dio in Maria, fine, cioè, non c'è bisogno d'altro, no, mi pare. Ma servono invece veramente in questa dimensione di segnalazione, e spesso più che di segnalazione di una soluzione, segnalazione di una domanda. Cioè, attenzione, c'è un bivio, quindi vedi di sapere cosa stai facendo, no? Vedi di andare di qui o di lì, ma sapendo che potevi anche andare dall'altra parte. Non... Vabbè, spero di essere stata chiara. Allora, questa sera cominceremo con San Francesco, un po' perché è stato l'altro ieri, un po' perché credo tutti abbiamo ancora un po' negli occhi le immagini della Basilica di Assisi, e forse tutti abbiamo un po' pensato, no? Non solo agli affreschi, alla gente che sta nelle tende, che insomma si prepara un inverno piuttosto problematico, ma forse abbiamo anche ripensato a San Francesco, e forse ci siamo chiesti così come reagirebbe lui, no? Di fronte alla sua basilica, a quello che sta succedendo nella sua Assisi, eccetera. E un po' perché San Francesco l'abbiamo chiamato, come vedete dall'indice, della trasparenza delle cose, che mi pare nella media delle vite umane è, almeno secondo me, per quello che io capisco, il primo bivio, o come dire, uno dei primi bivi coscienti in cui uno deve un po' scegliere da che parte va, no? In genere, la prima volta che ci troviamo su questa questione, poi vediamo mano a mano qual è la questione, in genere la prima volta che ci troviamo in questa questione è così, appena dopo l'adolescenza, no? È una di quelle cose su cui qualcuno diventa adulto dicendo, beh, sai, poi la vita, no? È andata così, no? Perché uno ce l'ha il lavoro, le cose, no? E qualcuno diventa adulto senza dire, beh, sai, poi la vita, no? Non so se riesco a spiegarmi, ma torneremo su questo, così mi spiegherò meglio. Allora, cominciamo dal concreto, da San Francesco. Tutti sappiamo più o meno la storia di Francesco, immagino. È vissuto, e forse questo, su questo vale la pena di farci un pensierino, in un tempo della Chiesa, cioè alla fine del 1100, all'inizio del 1200, molto speciale. Noi pensiamo sempre a Francesco un po' astratto, no? San Francesco il lupo, San Francesco gli uccellini, ma come se avrebbe potuto vivere oggi, ieri, l'altro ieri, domani, no? Cioè abbiamo questa immagine un po' da film di San Francesco, no? San Francesco è vissuto in un tempo della Chiesa molto particolare, che è il tempo in cui la prima spinta monastica era nata in Occidente già da alcuni secoli, e si stava rafforzando, nata da San Benedetto 3, 4, 5 secoli prima, mano a mano aveva come istanza spirituale, no? I monaci come l'immagine dell'anima della Chiesa, no? Nel tempo della barbarie c'erano i barbari che erano scesi, la civiltà si stava un po' perdendo, e i monaci costruiscono queste cittadelle ordinate, no? Autosufficienti, con tutto, e con la campana, l'abito e le ore, che organizzano tutto intorno alla preghiera, no? Il grande sogno che abbiamo tutti, no? Di un mondo ordinato dove tutto abbia il suo tempo e ogni tempo abbia la sua occupazione, no? Tutto ben messo. In un mondo molto disordinato in quel momento, i barbari che andavano su e giù, eccetera. Questa esperienza monastica, nata come proprio tensione spirituale, mano a mano si rafforza ed è talmente vera, talmente potente, che avendo successo si tradisce. Cioè, un piccolo mondo ordinato, molto spirituale, se ci vanno 5 persone, quelle 5 persone incontrano un'anima molto spirituale. Se ce ne vanno 500, quelle 500 incontrano un po' di anima spirituale e un sacco di via vai. Se ce ne vanno 5.000, quelle 5.000 incontrano solo il via vai, cioè le altre 4.999 che girano, ok? Allora, quando un'esperienza fortemente spirituale ha successo, normalmente, mano a mano che ha successo, si trasforma, no? Al tempo di Francesco, intorno all'anno 1000, la confusione del popolo di Dio era grandissima, quasi quanto la nostra. Immediatamente dopo San Francesco ci sarà la famosa vicenda dello scisma d'Occidente, cioè tre papi regnanti contemporaneamente, che ognuno diceva che l'altro era falso, e un concilio indetto per sbrigare sta faccenda, che elegge un quarto papa, così alla fine del concilio erano quattro invece di tre. Quindi questo era il livello di confusione, eh? E c'era un tempo di grande dubbi, di grande angoscia, di grandi ansie, un po' veramente un po' come per noi, no? Un tempo in cui era molto difficile sapere quali erano le cose buone e le cose cattive, no? Le cose semplici e le cose complicate, no? È un tempo di grandi eresie, che noi chiamiamo eresie solo perché dopo sono state dette tali, no? Ma in che quasi sempre sono nate da grandi spinte religiose, da una grande ricerca di verità religiosa, poi che si è confusa, contorta, ma con una grande domanda di verità. È un tempo, cioè, in cui i pastori, quelli che hanno un dovere di cura del popolo, facevano una grande fatica, per tanti motivi, a prendersi davvero cura del popolo. E il popolo di Dio era un po' abbandonato e confuso. E i monaci, che erano stati per due o tre secoli il grande riferimento del popolo di Dio, che non riuscendo a trovare altre possibilità, si era rivolto ai monasteri, i monaci erano diventati troppo di successo. Subito dopo San Francesco c'è poi la riforma di San Bernardo, no? Che dice che i monaci di Clairvaux erano diventati troppo ricchi, troppo potenti, troppo, e fa l'ennesima riforma, no? Per ritornare alla semplicità, eccetera. Ok, in questo contesto Francesco ha questa duplice grande intuizione. Pensate all'immagine che noi ne abbiamo, no? Lascia tutto, la ricerca della semplicità estrema, della via normale, e ripara la mia chiesa, che non era solo riparare la chiesetta di San Damiano, ovviamente, no? Cioè prenditi cura di chi è intorno, qualcuno deve curarsi degli altri. Questi sono i due grandi temi di Francesco. Nonostante quello che pensiamo, i grandi temi di Francesco non sono l'ecologia, la pace, gli uccellini e i lupi, sono un tema ecclesiale, qualcuno si occupi dei piccoli, perché qui sono tutti allo sbando, prendetevi cura gli uni degli altri, e ritorniamo all'essenziale, all'ordinario, al quotidiano. Anche l'idea che noi abbiamo di Francesco molto legato alla povertà, il che è verissimo, ma come dire, è stato un po' sopravvalutato, nel senso che noi abbiamo questa idea che Francesco uguale scelta della povertà. Siccome noi abbiamo famiglia, lavoro, cose, dobbiamo andare vestiti in un modo decente, se andassimo in giro nudi ci ricoverano, cose di questo genere, dunque noi non possiamo implicarci in quel tipo di povertà. Non so come dire, adesso banalizzo un po', no? Ma c'è sempre questo rischio che a dargli un colore troppo forte l'idea poi diventi che noi non ci riguarda, no? In qualche modo.
Non era di là?
No.
Grazie.
Allora, questa questione è così tanto vera quanto limitata, no? Il problema non è la povertà. Per Francesco la povertà, sorella povertà, è uno strumento. E lo strumento non è un fine in sé, no? È lo strumento per poter essere credibile e libero nella cura di tutti, lieto e accogliente, semplice, nella cura di tutti, quotidiano, ordinario, senza niente di più, anzi possibilmente con un po' meno, per non essere mai un gradino sopra a coloro di cui si pigliava cura, perché coloro di cui si pigliava cura potessero non dover mai pensare che la sua fosse pietà, che essendo più ricco di loro si occupava di loro perché era tanto buono. Non so se riesco a spiegare. Allora, questo è Francesco, e Francesco è legato a un segno di santità relativamente comune in quei secoli, meno comune oggi, che è quello delle stigmate. Cioè Francesco ha ricevuto nel suo corpo i segni della passione di Cristo. Cioè l'idea che questa cosa ci trasmette è: Francesco è viva immagine di Cristo. Attenzione, qui bisogna farci due pensierini abbastanza importanti. Di per sé questo è il dovere di ogni credente, non è una cosa speciale. Nel battesimo noi siamo conformati a Cristo, cioè chi guarda noi dovrebbe vedere Gesù. E le stigmate sono, come dire, la visibilità, il nome di questa cosa, ma che di per sé è totalmente indifferente, che uno abbia le stigmate o no, non è così grave. La cosa seria è se uno è o no l'immagine di Gesù, la vivente immagine di Cristo. E non di un Cristo qualsiasi, ma di Cristo nella sua passione. Noi siamo conformati a Cristo nel battesimo, ci è stato insegnato in Catechismo secondo elementare, nella sua morte e risurrezione. Allora, la grande questione che ci pone la questione delle stigmate per San Francesco, come per Padre Pio e come per qualsiasi altro, non è lui era stupendo, meraviglioso, per cui ha ricevuto questo segno meraviglioso, ma è il cristiano conformato a Cristo, viva immagine di Cristo nella sua passione, cioè nella sua funzione redentrice di tutto il mondo. Tra l'altro, questa idea delle stigmate è parallela in Francesco all'idea del presepio, cioè poiché Francesco pensa, ha questa intuizione, segue questa via delle cose normali, ordinarie, Francesco fa una cosa molto semplice ma molto importante che influenzerà di sé tutto l'Occidente cristiano, che è quello che si chiama l'introduzione del realismo cristiano, cioè San Francesco comincia a parlare, a far disegnare, a disegnare, eccetera, tutte le cose che riguardano la fede come normali. Comincia a rappresentare, per esempio, il presepio. E le stigmate sono una cosa visibile, concreta, no? Per dire, non dico la teoria, l'idea di Gesù crocifisso, le piaghe, il sangue, fino a San Francesco tutti i crocifissi che voi trovate dipinti sono tutti tipo, non so, qualcuno l'avrà visto, l'immagine del Cristo di Lerins, cioè sono Gesù in croce vestito da re con la corona, sorridente, no? Che non c'entra niente con un crocifisso, perché è uno re glorioso, bello, splendente, con belli abiti di seta lunghi fino ai piedi, la corona in testa. Da San Francesco in poi i Cristi crocifissi sono quelli come li vediamo noi, che sembrano un crocifisso, con le piaghe, tutti i muscoli tirati, il sangue che cola, vestiti solo con la fascia in vita, le corone di spine, cioè la rappresentazione diventa realistica. Per noi questa cosa è normale, no? Al punto che ci stupiamo quando vediamo una rappresentazione diversa, per esempio orientale, perché San Francesco introduce quest'idea importantissima, che per spiegare, per prendersi cura dei piccoli e dei poveri, per spiegare la fede ai piccoli, non bisogna fargli tante idee astratte, ma fargli vedere le cose come sono. Allora, non è che io gli spiego Dio si è fatto uomo, l'essenza, la sostanza, la Trinità, le cose. Faccio per esempio il bambinello, il bue, l'asinello, la mamma, il papà, e tutti capiscono che quello, e poi gli dico, quello è Dio. E tutti dicono, però se Dio aveva una mamma e un papà, è un Dio un uomo. Ok? Allora, questa operazione è molto importante, perché è esattamente lo stesso problema che abbiamo noi. Per cui per noi la fede molte volte è un dato assolutamente astratto, teorico, no? E avremo bisogno che qualcuno ce lo traduce con delle parole che sono le nostre parole di tutti i giorni. Che uno può pensare un'immagine, cioè che uno dice... Dio è amore, e uno pensa, gli innamorati, ah ecco, cioè, capisco cosa vuol dire, no? Penso a me quando sono innamorato, dico, ah, ok, no? È esattamente come Francesco che fa il presepio, uguale, cioè offre un'immagine perché le persone possano capire cosa vuol dire Dio si è fatto uomo. Ok, questo è l'operazione, diciamo, la grande intuizione, il grande dono di Francesco, il grande segnale, cioè il segnale di Francesco è le cose parlano, i buoi, gli asinelli, la paglia, le stigmate, l'allegria, il cantare, la povertà, la ricchezza, non sono indifferenti, le cose sono trasparenti. Allora, per questo dico San Francesco della trasparenza delle cose, no? San Francesco spiegava ai suoi frati che se uno, quando incontrava qualcun altro, era allegro e lo trattava allegramente, quello avrebbe incontrato la gioia di Cristo, che se invece uno era musone, triste e incavolato, quell'altro avrebbe incontrato la tristezza. no? Voglio dire, osservazione banale, no? Perché questa è l'esperienza umana comune che noi facciamo, che quando incontriamo uno tutto bello allegro, poi diciamo, toh, ah, incontrato quello lì, era proprio allegro, no? Quando incontriamo uno tutto muso, Allora, uguale, San Francesco a questo dice, attenzione, l'allegria non dice solo la tua allegria, la tristezza non dice solo la tua tristezza. L'allegria dice, se tu sei credente, il Cristo vivo che gli altri incontrano, lieto, lieto, povero, semplice, mansueto, accogliente, eccetera, oppure la tua tristezza dice che gli altri vedono un Cristo triste, in questo senso della trasparenza delle cose. E per questo la natura, il cantico delle creature, le cose, la morte, l'acqua, il cielo, le stelle, no? Le cose non sono solo loro stesse, sono di più di loro stesse. Se voi rileggete con attenzione il cantico delle creature di San Francesco, senza, come dire, la prevenzione ecologista, trovate che c'è Laudato Si, mi Signore, per Frate Sole, virgola, di cui si dice qualcosa. Non è per Frate Sole, non è che lui dice che bello Signore che c'è il Sole, dice che bello Signore che c'è il Sole, virgola, che è immagine di questo, che è questa e quest'altra cosa, per le stelle luminose e belle che illuminano la notte. Cioè non è mai la cosa in sé, ma è la trasparenza della cosa. Ok. Come al solito chiacchiero troppo. Allora, questo è San Francesco della trasparenza delle cose. Come dicevo, mi pare un problema molto nostro, molto attuale, sia culturalmente ma credo anche personalmente, no? Il nostro problema è che le cose ci opacizzano, che le cose sono così opache che diventiamo opachi anche noi, no? E non che le cose sono trasparenti, non so se mi spiego. Voglio dire, il denaro serve perché io con il denaro ci posso fare tante cose, compreso il bene. Allora, se uno mi dà del denaro e io uso quel denaro perché c'è un altro che ne ha un casino bisogno e io glielo do, quel denaro è trasparente, perché io non sono io servo del denaro, è il denaro che serve a me. Ma se io a partire di qui comincio a essere così preoccupato di fare tanto denaro che alla fine non ho più tempo di vedere chi ne ha bisogno e comincio a pensare che in fondo ne ho un po' bisogno anch'io, e poi penso che ne ho tanto bisogno anch'io, no? E che poi ho bisogno di tante cose, no? E che per tutte queste cose mi serve tanto denaro, no? L'opacità del denaro ha reso opaco anche me. Credo sia chiaro, dai sorrisi mi pare che è chiaro. Allora, il problema, il segnale che San Francesco ci dà è, attenzione, le cose sono opache o trasparenti? Che cosa ti dicono le cose? Le cose semplici, le parole semplici, le cose quotidiane. Ok, di Francesco, per la festa di Francesco la Chiesa ci offre due letture che trovate indicate, un testo dei Galati e un testo del Vangelo di Matteo. Allora leggo il testo dei Galati, lettera di San Paolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Io spero che queste parole, che normalmente sono un po' ostiche, dopo quell'introduzione comincino a essere un po' più chiare. Per me non ci sia altro vanto che la croce di Cristo. Il problema è far vedere Gesù crocifisso, tutto il resto non conta. Per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso e io per il mondo, cioè le cose o sono trasparenze della croce di Cristo o non sono. E non è che sono indifferenti. Una cosa o mostra il Cristo crocifisso oppure è contraria, negativa, dannosa, indipendentemente da cos'è, perché è opaca. E l'opacità è contagiosa. E a forza di trafficare con cose opache, alla fine diventiamo opachi, noi. In questo questione rispetto alle cose, le cose materiali, al mondo, non c'è neutralità, non è che ci sono cose opache, cose trasparenti e cose che non fa niente, no. Tutte le cose possono essere vissute come trasparenti, se non è così sono opache. anche le cose migliori, compreso per esempio le pratiche religiose, voglio dire, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Quantomeno non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno vi procuri fastidi. È bellissimo questo. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Allora, attenzione, questo testo è bellissimo, credo che l'abbiamo sentito miliardi di volte. Ma ha queste piccole tre parti che sono stupende, no? La prima, l'unica cosa che conta è la nostra trasparenza di Cristo, no? Il nostro essere conformi a Lui, per mezzo delle quali, se siamo conformi a Lui, tutto è trasparente, dunque va bene, non c'è niente di troppo rischioso. È come quando si canta in un coro in cui ci sono alcune voci ben solide che non perdono la nota, no? Allora anch'io, che sono uno di quelli che un po' si aggiusta a cantare ma non sono proprio sicura, se c'è una voce che è sicura io m'accodo e normalmente faccio anche la mia figurina, cioè non perdo troppo la nota, no? Ma se non c'è una voce sicura, io al terzo passaggio mi perdo. Chiunque abbia cantato lo sa che è così, no? Allora, se non c'è altro vanto che la croce di Cristo, niente, nessuna stonatura è troppo rischiosa, perché c'è questo canto fermo, solido, che fa diventare tutto armonico rispetto a questa melodia. Ma se non c'è questa cosa, ognuno se ne va per i cavi suoi e le stonature sono tremende, non posso rischiare niente. Questo è un po' la prima frase, no? La seconda frase è ancora più potente: non è infatti la circoncisione che conta né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Guardate che Paolo non fa un esempio a caso, quando parla di circoncisione parla del cuore dell'esperienza religiosa, cioè dovremmo dire non è l'andare a messa che conta o il non andare a messa, o peggio ancora, non è l'essere battezzati che conta o il non essere battezzati. Cioè quello di cui Paolo sta parlando non è una roba qualsiasi, è, rispetto agli interlocutori ebrei, il segno dell'alleanza nella carne, cioè la cosa più centrale che c'era nell'ebraismo. E si permette Paolo di dire: non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E per questo Francesco può dire: non è stare con i fratelli, con i frati o no che conta, no? Non è l'essere sposati, l'essere celibi, non è l'essere prelati o essere analfabeti, no? Non è niente di tutto questo che conta, perché in realtà rispetto a Dio non conta niente, perché l'unica cosa che conta per Dio è il suo figlio unigenito che è morto e risorto. Poi certo, invece, queste cose contano per noi, e non solo in senso negativo, no? Nel senso che io so, superati 15 anni, so che ad esempio ci sono delle robe che per me sono troppo pericolose, no? Che se io vado a tentare di fare l'Everest, 90 su 100 mi spiaccico, nel senso che non ho l'allenamento, non ho l'attrezzatura, non conosco la moda, no? Allora sarebbe veramente da stupidi che io partissi e andassi a fare l'Everest. Allora ci sono cose, circoncisioni o non circoncisioni, fare una roba piuttosto che un'altra, che è molto importante per me, per non spiaccicarmi, per non perdermi, per non confondermi, per non chiedere a me stesso una fatica che non reggo. Ma rispetto a Dio non c'è uno standard, no? Un dover essere, una prima condizione in cui quelli lì sì che sono bravi, no? E poi ci sono, vabbè, la serie B, la serie C, vabbè, no? Non è la circoncisione che conta o non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E poi continua: e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. ma non so se riuscite a sentire, no, questa roba. Questa norma quale? Dov'è la norma? Su quanti seguiranno questa norma, no? Allora uno guarda su e dice, ci dovrebbe essere scritto, non so, non uccidere, non rubare, cioè un comandamento, no? E non c'è, no? Quello che c'è scritto è, non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, questa è la norma. La norma è, non conta. È chiaro? E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia. Allora viene subito all'orecchio la benedizione che Francesco amava, e che è il testo di Numeri 6, no? Dio si rivolga a te, ti benedica, volga il suo sguardo su di te, eccetera, che è quella che leggiamo il primo dell'anno, no? Come viene letto nella liturgia del primo dell'anno, come proprio l'augurio, no? Dio si volga verso di te e ti benedica, ti dia pace. La cui forma breve nel corso dei secoli è diventata pace e bene, il saluto dei francescani, no? E l'abbreviazione del piccolo testo di Numeri con la benedizione. E poi il terzo blocchettino, che inizia con questa frase strepitosa: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. E io sono andato a vedere il testo greco perché non resistevo, la parola è un po' più forte, non è così educata, cioè è come dire non rompetemi, sarebbe la traduzione, cioè mi pare che detto questo Paolo dice, detto questo non c'è altro, cioè, e non state a scocciare, no, non c'è più problema, nessuno mi procura i fastidi, difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo, cioè, io sto facendo questo, io sono, mi sforzo di essere l'immagine viva di Cristo per voi, basta, fine della trasmissione, non c'è altro che conti. Paolo dice questo nel contesto storico preciso di questa lettera perché era molto questionato sul fatto che lui prima era un ebreo, perseguitava i cristiani, poi allora erano tutti lì che dicevano però tu prima hai fatto questo, hai detto questo, non era la circoncisione, non circoncisione, erano tutti un po' lì a ricriminare, no? Allora lui dice fermi tutti, qui non è la circoncisione che conta, la non circoncisione, l'essere nuova creatura, su questi pace e misericordia, e per il resto e basta. E questo versetto io trovo che è tanto bello per tutte le volte in cui saremmo tentati di essere dei grandi recriminatori verso noi stessi. Tutte le volte che viene un senso di colpa, ripetetevi, d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Cioè uno se lo deve dire anche a se stesso di non procurarsi fastidi, di non annoiare se stesso con una serie di inutili recriminazioni. Chiaro, bisogna poter dire anche la seconda metà della frase. Difatti, io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. Cioè, bisogna poter dire che, onestamente, per quanto ci assiste la nostra testa, stiamo facendo il nostro meglio per essere l'immagine vivente di Gesù. Fino lì arriviamo, no? Il nostro desiderio è quello. Se il nostro desiderio è quello, diamoci un taglio su tutto il resto. Ecco, allora, questo è il testo di Galati, no? Che dice bene rispetto a Francesco, no? Cioè voglio dire che la Chiesa sceglie per festeggiare Francesco perché ci dà questo segnale, no? Un segnale di grande libertà, di grande freschezza. E poi c'è il testo di Matteo. Il testo di Matteo, dal capitolo 11, dice così. In quel tempo Gesù disse, ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Che è un altro di quei testi che quando uno li sente poi fa, no, nel senso che, vabbè, ragioniamo, no? Cioè è un testo e ce ne sono molti di più di quanti non immaginiamo, no? Se uno chiede a bruciapelo a un altro 5 citazioni dal Vangelo, no? A noi ci vengono in mente 5 comandi, 5 dover essere, no? Amatevi gli uni gli altri, na, na, na. In realtà la percentuale è molto di più di testi come questi, dove si dice calmi ragazzi, non vagitate, che non è il caso, venite qua, riposatevi un po', cioè una percentuale altissima, no? Il 90% dei Vangeli sono guarigioni, miracoli che saziano, discorsi di questo genere, no? Cioè c'è questo grande senso di riposo, di accoglienza, no? Delle nostre malattie, della nostra fatica. Allora, questo testo, riportando un discorso di Gesù, dice ti benedico, o Padre, inizia così. E io ho sempre pensato che era un po' strana questa cosa, no? Per molto tempo ho pensato che funzionava solo perché era in bocca a Gesù, no? Che uno benedicesse Dio, cioè di per sé sarebbe Dio che benedice noi, mi sembrava strana sta faccenda, no? Cioè è un prete che benedice te, no? Il Papa che dà la benedizione, Dio che ci può benedire o no, no? Noi che chiediamo la benedizione di Dio. Come sarebbe ti benedico, o Padre? Come funziona che qui si dice bene del Padre, no? E funziona solo per Gesù, cioè voglio dire, padre e figlio se la vedono tra loro, ma noi comunque siamo dalla parte di quelli che le benedizioni le ricevono e basta, no? Oppure anche noi, per esempio, benediciamo Dio, e Dio cosa se ne fa, ammesso che sia così, delle nostre benedizioni? Allora, qui il discorso sarebbe molto lungo, si possono fare molti strani ragionamenti, io vi offro solo qualche spunto, poi ognuno faccia i ragionamenti che vuole. Ma mi pare di poter dire, avendoci ragionato un po' su, che non solo si può, ma si deve benedire Dio, e che questo non attiene solo a Gesù, cioè non lo può fare solo Gesù, perché è Dio come il Padre. Solito esempio, sempre lo stesso, che facciamo da anni e anni, che tra due persone che si amano, sapete quella faccenda per cui uno, poi c'è sempre un attimo in cui uno dei due, in genere la lei, dice non mi dici mai che mi ami, no? E l'altro dice sì vabbè, però te lo dimostro, no? Perché sennò qui sto con te, piglio cura di te, bla bla bla, e dice sì va bene, no? È vero, però uno ha bisogno di sentirselo dire. Noi di solito esprimiamo così, in realtà non è esattamente questo, non è esattamente che abbiamo bisogno, no? Sopravviviamo anche senza, ma è vero che una parola di bene, una parola benedicente, una parola che dà un nome a ciò che accade, fa sì che noi ci sentiamo dentro a quella relazione. È come se noi controllassimo lo spazio, il territorio. Funziona così anche con Dio. Dio ha bisogno, tra virgolette, nello stesso senso in cui noi diciamo bisogno che mi dici che mi vuoi bene, che diciamo bene di Lui. A Lui innanzitutto. Cioè che ristabiliamo il territorio, che diamo un nome a una relazione tra noi e Lui che è fatta di cose, di quotidiano, di esserci, forse non di tante parole per molto tempo, ma che ha una benedizione. E poi noi benediciamo Dio verso tutti gli altri, diciamo il bene sulla vita di Dio rispetto a tutti coloro che incontriamo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Notate, Gesù lo chiama Padre, ma anche Signore del cielo e della terra. Lo stridore è molto forte, perché Gesù o noi benediciamo Dio riconoscendo che è Padre, ma anche che è Signore del cielo e della terra. Dunque di per sé che è il più potente fra i due è Lui, che insomma, che avremo bisogno noi della sua benedizione, no? Funziona esattamente come in un amore, no? In un amore uno, ognuno dei due sa talmente che senza l'altro non può essere felice, che pensa sempre che l'altro è forte mentre lui è debole, cioè che l'altro in fondo no, potrebbe anche andarsene, potrebbe non amarlo più, eccetera. Uno in genere non pensa mai che lui potrebbe anche stancarsi, no? C'è sempre l'angoscia che quell'altro si stanchi. No, io no, figurati, io sono qua, cioè, inchiodato, ma l'altro lui è potente. No? Allora, ti benedico, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te. E qui, vabbè, a parte il mega esame di coscienza per uno come me che fa il teologo di professione, ma mi pare c'è anche, come dire, una cosa che noi diciamo sempre e non ci crediamo mai, no? Cioè, noi diciamo sempre questa cosa, che la fede non è proporzionale a livello di cultura, che si può avere più fede anche se non si ha nessuna cultura, di quando bla 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 bla. E poi, per esempio, ci comportiamo sempre come se la nostra fede fosse di serie B rispetto a, per esempio, ai nostri parroci o a chi in qualche modo ha studiato, no? Aspettiamo sempre che siano gli altri a spiegarci qualcosa. E ci lamentiamo perché gli altri non ci danno delle risposte. Se uno piglia sul serio questa frase, se l'esperienza della fede non solo non dipende dal livello di cultura, di sapienza, di intelligenza, ma anzi è privilegiato chi è piccolo. Se è così, allora ciascuno di noi non può più lamentarsi di niente, perché c'è almeno una cosa nella nostra vita in cui siamo piccoli. Perché a Dio è piaciuto che in quella cosa in cui siamo piccoli siamo raccolti. E qui ci sarebbe asterisco e nota a fondo pagina da chiedersi, e da chiedersi con un minimo, siamo piccoli. Ce n'è almeno una? Perché se non c'è, c'è da preoccuparsi. C'è almeno un pezzo della nostra vita in cui siamo spogli come Francesco? Perché se no, non siamo accolti, raccolti. E poi questa bellissima frase, questo bellissimo versetto, sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te. Questo versetto è bellissimo e purtroppo ha avuto nella storia della Chiesa un tale utilizzo che molti di noi sentendolo, no? Perché è stato talmente tanto usato per spiegare tutte le peggio cose, no? Da i dollari americani su cui c'è scritto In God We Trust, alle cinture dei nazisti su cui c'era scritto God Me Tunes, no? Allora, con questo fatto che Dio fa come vuole, che poi viene regolarmente usato per metterci l'etichetta su tutte le peggio cose che noi facciamo storicamente, interi popoli, nazioni, eccetera, ma anche privatamente, poi uno si trova sempre le sue piccole cose che fa come gli va e poi dopo ci mette questa etichetta. Allora questo versetto qua uno fa un saltino, no? Perché questa cosa per cui, che ne so, l'abitudine per cui c'era un terremoto diceva lo ha voluto Dio, c'era una disgrazia diceva l'ha voluto Dio, e giustamente a noi ormai sta roba ci fa venire la pelle d'oca, nel senso che come sarebbe l'ha voluto Dio, no? Ma questo versetto è invece molto molto bello, perché se riusciamo un attimo a come dire, a considerare che il problema non è che cosa ognuno dice per giustificare sé che piace a Dio, non so come dire, no? Cioè che il problema non è che qualcuno su questa terra, Papa compreso, sa che cosa a Dio piace, perché nessuno lo può sapere, perché solo Dio sa che cosa è piaciuto a lui. Se ci ricordiamo questo piccolo fatto, per cui nessuno ha l'autorità di dire questo piace a Dio e questo no, Dio è con noi ed è contro di voi, o cose del genere, perché nessuno, Papa compreso, compresi noi però, ciascuno di noi, cioè mai abbiamo la possibilità di sapere da che parte sta Dio. Se ci ricordiamo questo, allora questo versetto è bellissimo, perché la traduzione di questo versetto, sì o Padre perché così è piaciuto a te, sarebbe: Dio non è un ragioniere. Il problema non è che Dio misura coi bilancini, che fa i conti, che dà i punti premio, che fa una serie di calcoli, che vede cosa gli serve e cosa non gli serve. Dio è un grande sprecone, ha un enorme senso del lusso, fa quello che gli piace. E di una cosa siamo certi, gli è piaciuto donare suo figlio. Di questo siamo sicuri, perché tutta la rivelazione lo dice: nella tua benevolenza, volendo il bene, hai donato il tuo figlio. Che è uno spreco degli accidenti, nel senso che ha mandato un Dio, l'ha anche lasciato morire, l'ha risuscitato, ha rigirato il mondo da sopra sotto, tutto sommato perché? Per quattro bestioline un po' agitate. Ma gli è piaciuto così, e meno male, se no sarebbe stata dura. Questa è l'unica cosa su cui possiamo dire con autorevolezza: questo a Dio è piaciuto, perché lo dice tutta la scrittura. E per il resto fa come gli pare, che è una delle robe che a me mi fanno proprio piacere. Perché, per esempio, se Dio facesse come mi va a me, o per l'idea che circa metà dell'umanità sarebbe incenerita, poi mi dispiacerebbe. Però allora, voglio dire, fortunatamente fa come gli pare a lui, che mi pare una gran bella idea, e soprattutto che mi esime totalmente dalla necessità di decidere chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Me ne posso fregare, perché tanto Dio fa come gli pare, e fa come gli pare a lui. È una questione sua, è un problema suo, dunque questo problema non mi riguarda. Metà della ordinaria fatica che facciamo ad arrovellarci se giusto, sbagliato, dritto, storto, ce la possiamo risparmiare, perché tanto Dio fa come gli pare. La parabola degli operai dell'undicesima ora, no? Quando dice: ma come? Noi abbiamo lavorato tutto il giorno e prendiamo lo stesso di quello lì che è arrivato 5 minuti fa. E dice: ti ho dato quanto pattuito? Sì. Sono soldi miei? Sì. Faccio come mi pare, lo dice un po' più educatamente, ma il succo è quello. Funziona esattamente così. Questo credo è uno degli aspetti del cristianesimo a cui ci rassegniamo con più fatica, perché Dio è Dio, ha ragione, onnisciente, onnipotente, eccetera. Però se ascoltasse me, no, così uno dà un consiglio, no? Ecco. Allora, non funziona così. Cioè, Dio fa così gli è piaciuto. Gli è piaciuto fare esattamente come gli pare. E credo che la perfetta letizia di Francesco, la semplicità di Francesco, che non era il sempliciume, cioè non era che era un po' sciocco, è la semplicità riconquistata, ritrovata, e come dire, il segreto di quella semplicità, di quella perfetta letizia, è nell'accettazione totale che Dio fa come gli pare. E che dunque lui aveva un sacco di spazio, di anima, di energia, di psiche per occuparsi di un sacco di altre robe, non dovendosi occupare di consigliare Dio, che è una roba che ci occupa tantissimo. E invece c'aveva un sacco di tempo libero a quel punto Francesco per essere accogliente, lieto, lieve. Ok, sto ancora una volta chiacchierando troppo. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Questo versetto qua noi ci fa già un attimo, cioè, com'era? Rileggi un attimo, ecco. Nel senso che ci pare uno dei famosi versetti un po' astratti e così via. La traduzione concreta sarebbe: quando uno è sposato con un altro a 40 anni e parlando con l'amica, quell'altra dice: ah, se venite a cena vi faccio la pasta e fagioli. Dice: no, mio marito non mangia la pasta e fagioli, io lo conosco, non gli piace, no? Cioè, il senso di possesso reciproco che nasce dalla intimità, salvo il fatto che a metà delle volte non è affatto vero, ma uno ha questa comprensione profonda che, cioè, io lui lo conosco, no? Vorrei mica spiegare a me che cosa gli piace o non gli piace, lo so io, no? Ecco, praticamente Gesù dice questo, dice: l'intimità che c'è tra me e il Padre, la Trinità,
è un matrimonio così lungo e così felice che io so che cosa piace a Dio, al padre, e il padre sa che cosa piace a me. E il succo è: ma di che vi impicciate? Secondo il famoso proverbio, tra moglie e marito non metterci il dito. Cioè, di che vi impicciate in questa relazione? La Trinità, adesso lo dico in termini più seri, la Trinità ha una sua disposizione d'amore in cui è quantomeno di cattivo gusto cercare di spiegargli a loro come si devono regolare tra di loro, oltre che essere in genere 2 chilometri più sotto, cioè non ci azzecchiamo neanche per sbaglio, ma anche se ci azzeccassimo, come dire, non è carino, no? Allora, nessuno, tutto mi è stato dato, eccetera, nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Pensate al fatto che moltissimi padri della Chiesa definiscono la Chiesa l'amico dello sposo. In questa logica si capisce benissimo, no? Il popolo cristiano, quando Gesù dice non vi chiamo più servi ma amici, no? Noi siamo gli amici in questo matrimonio, gli amici a cui lo sposo, Gesù, fa un grande privilegio, ci racconta delle cose segrete, queste cose sue, no? E noi, ammessi in questa intimità, da bravi amici per bene, gli cominciamo a dire: no, secondo me dovevi fare un altro modo, non era così, no, guarda, ti sei sbagliato, non è così. Che è una roba tremenda, no? Non ci racconterà mai più niente, giustamente. Ma perché qual è l'amico che, se tu gli racconti una cosa tua, profonda, intima, lo metti a parte di qualcosa che per te è molto importante, e lui ti dice: che schifo, no, non sono d'accordo, non dovevi far così, dovevi far cos'ha, non lo becchi più, cioè non te lo racconta più un'altra volta, no? Perché quando uno ti mette a parte di un pezzo segreto della sua vita, uno, se ha buon gusto e affetto, lo raccoglie e se lo tiene caro. E poi magari non è d'accordo e fa uguale, se lo tiene caro lo stesso, perché quello che raccoglie non è tanto il contenuto, ma il grande gesto di fiducia, di affetto che l'altro ha fatto mettendoti a parte. Ed è quello che poi ti ricordi, no? Che l'altro ha condiviso con te un pezzo così serio della sua vita. Questa sarebbe la traduzione di questo versetto così astratto, teoricamente astratto, che rileggo: tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Allora qui il problema è che se vogliamo conoscere qualcosa di questo amore, che è l'amore che ci tiene vivi, bisognerà industriarsi a diventare amici dello sposo. Bisognerà frequentarlo in modo che prima o poi ci possa raccontare di questa storia. E poi questi versetti belli, finali, così caldi: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. A me sembra molto colpito questo voi tutti, cioè non dice il partitivo, qui la traduzione rende bene il greco, cioè non dice il partitivo, non dice venite a me voi che siete affaticati e oppressi, sottinteso gli altri no, no? Dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, no? Allora, chiaro, no? Linguisticamente sono un rafforzativo, voi tutti vuol dire proprio voi, no? Ma è bello perché è anche proprio, tanto ci siamo dentro tutti, non ce n'è tanti che stanno fuori a questa fatica e oppressione, no? Forse non tutti i giorni della nostra vita, no? Ma certo qualche giorno, e forse più di qualche giorno, siamo affaticati e oppressi, no? Ma mica per motivi teorici, religiosi, spirituali, no? Siamo affaticati e oppressi perché siamo stanchi, perché le giornate sono pesanti, perché non ci divertiamo abbastanza, perché ci sono giornate in cui non ci succede niente di carino, e uno la sera dice, e se c'è qualcosa, no, ma, no, no, niente, no, in fondo poi è andato tutto normale, ma che non se ne può più, no? Perché è come se non avessimo mai un orizzonte, una prospettiva, una festa da aspettare, no? E allora, voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me e io vi ristorerò. E a me personalmente, questa però è una mia riflessione da credente su questo testo, non c'è niente, nessun motivo esegetico, letterario, storico, proprio solo una riflessione mia, questo io vi restituirò, mi fa sempre venire in mente, ma per associazione non, non casuale, nel senso che l'immagine è biblica comunque, l'idea proprio di un banchetto, no? C'è una festa preparata, no? Tutte le volte che ci sembra che non c'è niente di festivo, di allegro che ci aspetti, ricordiamoci che andare a Gesù significa andare verso la festa, no? C'è un'occasione per un buon pranzo, per ballare insieme, per passare bene del tempo, e a una festa in genere non si va da soli, c'è sempre una situazione collettiva, no? Non è che Gesù ristora me, Gesù ci ha invitati a una grande festa. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Io per tanto tempo mi sono chiesto se Matteo era ubriaco, nel senso che venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, e poi a seguire prendete su di me il mio giogo. No, non ci siamo capiti, nel senso che io ero già stanco prima, non c'era bisogno di aumentare, nel senso che va bene, già mi fido, vengo perché sono stanco, prendete il mio giogo sopra di voi. Non era questo il mio concetto di riposo, nel senso che il tuo giogo almeno tienitelo, non dico che devi riposarmi, ma almeno tieniti il tuo. Non so se riesco a spiegarmi, è che noi siamo talmente abituati a avere queste cose nelle orecchie, queste cose non le notiamo, no? Ci pare logico, non è logico per niente, nel senso che versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, perfetto. Allora, versetto 29, toglierò dalle vostre spalle la fatica, no? Funziona così. Versetto 29, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono umile, che sono mite e umile di cuore. Non solo prendere un giogo, ma anche imparare, che è un'altra fatica, no? Devo fare esercizio, organizzarmi, correggermi, fare gli esami. Questa roba mi fa ancora impazzire abbastanza, non sono del tutto, sono come dire, culturalmente convinta, spiritualmente, esistenzialmente un po' meno, no? Nel senso che poi ci sono cose che uno capisce prima con la testa, poi prima che arrivino alla pancia ci mettono quei 15 anni, ma mi pare che la questione almeno con la testa è esattamente in questo enorme capovolgimento che è sempre il cristianesimo, no? In cui le cose non sono mai solo quello che sembrano, in cui esattamente c'è sempre una roba per cui essere una nuova creatura in genere significa che è tutto il contrario di come ti aspettavi, e che il grande riposo, il ristoro, la festa, il banchetto è prendere un gioco. Ancora una volta sempre stesso esempio, così ci capiamo. È lo stesso principio per cui uno a 15 anni pensa che se un giorno si innamorerà felicemente, cioè di qualcuno che anche lo ama, avrà risolto tutti i suoi problemi. E in genere quando si innamora scopre che ha raddoppiato i suoi problemi, nel senso che ha i propri problemi e assume anche quelli dell'altro, no? La frase che dico sempre, uno prima c'ha il mal di stomaco quando il suo capo ufficio lo tratta male, dopodiché c'ha il mal di stomaco quando il suo capo ufficio lo tratta male e quando il capo ufficio dell'altro tratta male lui. No? Perché poi quella la sera torna già muso così, tu ascolti tutto il racconto, eh? E dici però è proprio un cane, questo qui ti tratta malissimo, eh? E ti fa venire mal di stomaco come se fosse il tuo, no? Per cui di problemi in genere ce ne hai due invece che nessuno. Però è vero che se uno può scegliere, nonostante questa esperienza, o forse proprio a causa di questa esperienza, preferisce stare felice in un amore felice piuttosto che senza amori. Preferisce avere una famiglia, dei fratelli, delle madri, dei padri, piuttosto che non averli. Anche se è vero che questo significa che poi ti preoccupi di uno, quell'altro non sta bene, quello c'ha problemi a scuola, quello si sente solo, cioè 2000 preoccupazioni in più che non avresti se tu fossi solo a questo mondo e non volessi bene a nessuno, no? Perché non vuoi bene a nessuno, non te ne frega niente di cosa succede a tutti gli altri. Però se puoi scegliere, non scegli di star solo. Non so se riesco a spiegarmi. Ecco, funziona così. Prendere su di sé il giogo di Gesù, cioè entrare in questo amore, stare con lui, è ristoro per la nostra fatica e la nostra oppressione, che è la fatica e l'oppressione dei muri e della solitudine che costruiamo. Stare dentro un amore è il riposo, è dentro l'amore di Gesù ovviamente, innanzitutto, e sacramentalmente dentro tutti gli altri amori, è il ristoro per la fatica e l'oppressione che il male crea dentro di noi, la solitudine crea dentro di noi, la mancanza d'amore. Ma attenzione, non per motivi teorici, altruistici, no, per un motivo molto concreto, perché uno sta meglio amato che non amato. Cioè, non sto dicendo che teoricamente amare gli altri dovrebbe farci sentire più felici, no. Se c'è qualcuno che mi vuole bene, io mi sento meglio che se penso che nessuno mi vuole bene. Molto banalmente. Solo che se qualcuno mi vuole bene, finisce che gliene voglio anch'io. E che dunque poi mi preoccupo come sta, e poi ci avrà un problema, non ci avrà un problema, lo posso aiutare, non lo posso aiutare, no? Ma molto, come dire, non in astratto, no? Molto in concreto, esattamente come succede nella nostra vita, no? Per cui sto meglio se ho degli amici che non se non ne ho, ma è vero che ogni amico che ho mi porta un gioco, perché per esempio comincio ad aver paura di perderlo. Se non lo avessi non avrei paura di perderlo, perché non ho niente da perdere. E poi dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E, io amo moltissimo questo versetto, e lo amo molto, credo, perché è per me molto distante, ma lo amo come un suono che cura, perché penso spesso che se un giorno potessi dire che ho un cuore un po' mite e un po' umile, avrei tanto meno fatica e oppressione. Lo amo come una patria, come un posto dove tornare da un esilio. Mite e umili di cuore, come spiegare queste due parole? Mite nella nostra mentalità comune significa sostanzialmente buono, no? Cioè uno che tutti gli possono fare quello che vogliono, no? E giustamente facciamo molta fatica a essere miti, nel senso che ci pare che insomma non ci conviene tanto, no? Ecco, mite non vuol dire buon uomo, mite vuol dire esempio. Tutti noi credo siamo stati forse qualche volta nella nostra vita, oppure abbiamo conosciuto sicuramente degli adolescenti, di quelli lì che siccome si sentono soli, brutti, che nessuno gli vuole bene, sono molto insicuri, mordono, no? Allora, se per caso un compagno di classe gli telefona e gli dice: vieni al cinema sabato con noi, questi dicono no, no? E poi passano il sabato sera a dire: nessuno mi telefona, sono sempre da solo sabato sera, non ho nessun amico, no? Cioè il nostro essere aggressivi è in genere la cura preventiva che noi facciamo alla paura che abbiamo di assumere il peso che gli altri sono. Quando desideriamo molto stare con, essere in un rapporto, in una relazione con altri, in una relazione che sia per noi importante, calda, e quando lo desideriamo troppo, ci viene una paura tale che per evitare di rischiare di perderla, la tagliamo prima ancora che ci sia, che così abbiamo risolto il problema, no? L'aggressività, la paura è il nostro grande nemico, no? È il nome forse che noi oggi potremmo dare al male. Mordiamo quando avremmo voglia di carezze, è un classico proprio questo. Ecco, essere miti significa essere capaci di non far diventare le proprie paure dei morsi, di essere più coraggiosi della propria paura. Essere miti significa non cacciare via tutti coloro che potrebbero volerci bene solo per la paura che poi avremmo di perderli. Essere miti significa non percepire sempre gli altri comunque come una minaccia, come un rischio. Mite è colui che non ha bisogno di difendersi a morsi. Qui proprio bisogno nel senso, non ha un bisogno psichico, di difendersi a morsicate. Ed è una gran liberazione, per lo stesso principio di cui prima, perché tutta l'energia che mettiamo a morsicare ce la ritroveremmo libera per fare un sacco di cose divertenti, perché il 90% delle nostre energie le mettiamo nell'aggressività con cui ci difendiamo, che se uno non si dovesse difendere, sai quanto tempo ci avrebbe di fare cose belle. E umile di cuore, e l'umiltà di cuore è in buona teologia si direbbe la comprensione del proprio essere creatura, cioè l'umiltà di cuore è la capacità di stare, di non sentire non solo gli altri come una minaccia, ma neanche noi stessi al nostro limite come una minaccia. Noi mordiamo gli altri per paura che poi ci abbandonino, onde evitare che ci abbandonino facciamo in modo che non ci avvicinino, che così abbiamo risolto il problema. Ma spesso e volentieri mordiamo noi stessi nella paura che se imparassimo, ci consentissimo di sognare grande, di desiderare grande, di amare grande, poi non ce la faremmo, faremmo sicuramente una carognata e cadiamo dall'alto. Allora uno si morde da solo, che così evita, no? Tanto è un'acerba. L'umiltà di cuore è il contrario di questa roba qua. L'umiltà di cuore è sapere che è vero, che probabilmente io non sarò all'altezza dei miei sogni, che io ho un cuore, un desiderio più grande di me, perché è l'immagine di Dio che ho in me e che quindi io desidererò, amerò, sognerò sempre qualcosa di più di quello che sarò in grado di fare, perché ciò che ama, sogna e desidera dentro di me è l'immagine di Dio, dunque è fuori misura, eh? Abbiamo sbagliato taglia. E sapendo che questo è vero, posso fidarmi, perché Dio compirà ciò che manca. E dunque dice, e troverete ristoro per le vostre anime. Perché se uno non ha da perdere tempo a mordere gli altri, e nemmeno a mordere se stesso, si riposa un sacco. Può andare in vacanza alle Maldive e passare il suo tempo su un'amaca. Perché non c'è più tutto sto da fare che ci abbiamo normalmente noi. Perché avere paura costa un sacco di energie, di tempo, di pensieri, di, no? E se uno non c'è più paura c'è un sacco di tempo libero. Dunque trova ristoro per la propria anima, che non gli viene da Dio, gli viene dalla propria mitezza e umiltà di cuore. Perde meno tempo a far scemate, sostanzialmente. Ok, due paroline sole sull'immagine. Come vedete scritto dietro, c'è scritto scuola cretese XVI secolo. Sono cristiani latini che vicini però, essendo a Creta, al mondo orientale, e già in età piuttosto tarda, rappresentano una specie di icona, ha un po', se la guardate, ha un po' l'immagine dell'icona, no? L'idea dell'icona orientale, ma anche un po' diversa. Però alcune caratteristiche sono quelle dell'icona. Per esempio, la rocca che sta dietro Francesco, che vorrebbe essere la rocca di Assisi, ma è anche fatta secondo le dimensioni e la forma in cui nell'icona orientale è sempre Gerusalemme, la città celeste. E qui c'è già una piccola idea molto carina, che è dov'è Gerusalemme? Per Francesco è stata l'Assisi, è stata la rocca Sion dove stava il cuore di Dio che l'ha protetto, vedete quella forma un po', no? a tettuccio, a protezione, ospitato, che è stato il luogo dell'incontro con Dio. Dov'è la nostra Gerusalemme? Questa è una bella idea che viene da questa immagine. Sotto quale rocca abitiamo? Poi c'è questa cosa delle stigmate, troppo divertente secondo me, che sono queste specie di raggi laser. Qualsiasi bambino contemporaneo li interpreterebbe come raggi laser che scendono dal cielo, no? Con le righine rosse, a colpire il costato, le mani e i piedi di Francesco. E sono belli, no? Perché... no, non sono belli esteticamente per niente, ma sono belli nella loro ingenuità, no? pensate a quello che dicevamo prima, le stigmate come Francesco, vera immagine, vivente immagine di Cristo, no? E ciascuno di noi conformato nel battesimo a Cristo, no? E c'è questa specie di comunicazione telematica tra cielo e terra, no? Francesco, vedete la posizione in cui è, no? Un ginocchio per, non è completamente inginocchiato, un ginocchio per terra e sta allargando le braccia, no? Francesco sta prendendo la forma del crocifisso, no? Se continuasse il movimento prende la forma classica del crocifisso francescano, cioè una gamba un po' piegata e le braccia allargate, no? Ma è a metà, non è ancora in quella posizione, no? È nel movimento del diventare il crocifisso, no? E non occorre arrivare fino in fondo, Gli zot dal cielo arrivano a completare l'immagine. Francesco non ha bisogno di fare tutto lo sforzo e nessuno di noi ha bisogno di arrivare fino in fondo. Certo, bisogna mettersi sulla strada, uno deve mettersi in quella posizione d'apertura, perché poi allora arriva questo raggio laser che completa, no? Che rende Francesco immagine vivente di Cristo, anche se Francesco non ha finito tutto per benino la sua opera. E a fronte di Francesco c'è questo fraticello che non si capisce bene se sta facendo la vedetta o se è spaventato, no? Vedete la posizione in cui è con la mano sul volto, no? Se considerate come al solito le linee, il capo di Francesco e sotto i piedi di Francesco, no? Sono esattamente a metà di un ovale, di un'ellisse, con il fraticello, no? Mezzo ovale, l'altra metà è fuori, no? Dall'icona, no? Francesco tira con sé, tira dentro, proprio raccoglie anche questi che stanno un po' al margine, come potremmo essere noi, che non sappiamo bene se stupirci, spaventarci, che succede, no? Insomma, un attimo non c'ero, se c'ero dormivo, un po' sconvolti, ma veniamo raccolti, no? Si è immagini viventi del Cristo per gli altri, no? Per raccoglierli dentro a questo movimento, no? Perché chi ci sta intorno, fraticello o meno, no? chi si trova lì e comunque ci guarda, sia coinvolto, proprio preso dentro questo movimento morbido, abbracciante.
Io l'ho presa per Santa Chiara. Per me è una donna questa.
Potrebbe essere.
Perché col capo coperto così.
Quello non vuol dire. Quello non vuol dire. Perché la scuola cretese rappresenta coperti sia maschi che femmine. Non, quello non vuol dire. Potrebbe anche essere, non lo so, questo non lo so. Ma non toglie la questione del movimento, no? Dell'accoglienza. Sono le 10, quindi basta così. Questa non è una delle immagini classiche di San Francesco, no? Quelle che siamo abituati a vedere, i primi piani, eccetera. Poi avremo anche qualche immagine occidentale. Una delle cose che però mi pare interessante è che prima del realismo francescano, cioè prima di San Francesco appunto, le immagini non sono mai il ritratto di una persona, la fotografia, no? Se pensate ai quadri dei santi dell'Ottocento, ad esempio, quelli che abbiamo nella testa, no? Sant'Alfonso Maria dei Liguori, eccetera, sono tutti mezzi busti, no? In cui quello che parla o dovrebbe parlare è l'espressione del viso, no? Gli occhi al cielo, le mani giunte, ok? Perché l'idea del realismo è che il quadro è ciò che oggi per noi è la fotografia, diciamo, no? Cioè dovrebbe farcelo riconoscere. E siccome non erano fotografi, no? Ma quadri, per esempio gli mettevano in mano una cosa, un simbolo, un segno che ci faceva riconoscere che quello era San Luigi Gonzaga e quell'altro era Sant'Antonio da Padova, no? Perché Sant'Antonio da Padova c'era il porcellino e San Luigi Gonzaga c'era il giglio, no? Cioè, allora uno aveva una specie di vocabolario nella testa, i più giovani non c'erano più, ma le persone anziane avevano, beh, no, la santa con il vassoio con i due occhi era Santa Lucia e così via, no? Cioè ogni santo aveva un oggettino. Perché il problema dopo Francesco, in nome del realismo francescano, è di fare riconoscere il santo, no? Quello della fotografia sostanzialmente. Prima, e per questo io ho scelto questa immagine che non è una classica immagine di Francesco, il problema delle immagini è raccontare una storia, è quello dei cantastorie, diciamo, come idea, non è una fotografia, frega niente che tu riconosci. Infatti, per fartelo riconoscere, come in questo caso, scrivono chi è, no? Su in alto, vedete, si legge Ciscus, ma è saltato un pezzo, ma è San Franciscus, esattamente come nelle icone orientali, no? Ogni personaggino c'aveva vicino l'abbreviazione o il nome, no? Di chi era, perché non era così fondamentale che il disegno te lo facesse riconoscere. Allora, per evitare confusione, te lo scrivevano, facevano il fumetto, no? Perché il problema del disegno era raccontare una storia, un movimento, no? Allora, questo è un tipo di immagini, no? Vedremo per altri santi, quello invece del riconoscimento dell'identità risponde a un altro problema. Non so, potremmo provare un po' a, come dire, a esercitarci, no? Guardando alcuni quadri, alcune chiese in cui ci può capitare di entrare, eccetera, no? E chiederci se ci stanno raccontando una storia o se ci stanno dicendo un'identità, una fotografia. Dovrebbe essere un piccolo esercizio. Bene, grazie a tutti e ci vediamo a novembre con questi strani santi che sono i santi arcangeli.